insieme Vlada Kvatil, Pfister, Rosenberg, Lacerda, ovviamente Rainer Knizia, e un'intervista a tutto campo con Christian Giove. Buongiorno a tutti e benvenuti, è lunedì 25 novembre e noi torniamo con il nostro radiogiornale per portarvi tutte le notizie sui giochi in uscita e sulle novità del mondo dei giochi da tavolo. Come avete sentito l'introduzione, diversi autori di un certo livello in questa puntata con nuovi giochi in uscita e un'intervista anche a un italiano, un altro autore di un certo livello e sviluppatore di giochi di un certo livello, Christian Giove, che vedremo nella seconda puntata. Ma partiamo subito con i giochi e partiamo da un gioco deduttivo di Jason Hager e Darren Reckner. Si chiama Sherlock: The Game Is Afoot, come si può intuire dal titolo, un nuovo gioco ambientato nella Londra vittoriana di Sherlock Holmes, con tutti i personaggi che ci saranno molto cari a chi è amante di questa ambientazione, con Sherlock Holmes, con il dottor Moriarty e molti altri. Come funziona? Un gioco di deduzione abbastanza veloce sui 45 minuti, in cui i personaggi si muovono attraverso la Londra vittoriana con questo movimento punto a punto, cercando di interrogare a vicenda e di raccogliere gli indizi che segneranno sul taccuino come da immaginario dell'investigatore. L'uscita è prevista per Indie Board Games, per il comparto artistico di Jason Hager, che quindi è sia artista che autore del gioco. L'uscita è prevista per l'anno prossimo, nel 2025. E adesso un grande classico, Great Western Trail è il passo. Ebbene, torna Great Western Trail, non la smettiamo di mungere mucche in senso sia letterale che figurato, perché Pfister torna con una nuova reiterazione di questo celeberrimo gioco, Great Western Trail. Cosa di diverso questa nuova edizione? A quanto pare sarà più compatto, sarà più piccolo, più economico e anche un po' più breve degli altri, potrebbe stare in un'ora di gioco. Serve davvero? Lo sapete voi a seconda di quanto siete appassionati, di quanto volete giocarlo, soprattutto se fate fatica a intavolare la versione più lunga, questa potrebbe essere un'ottima idea. L'uscita è prevista anche per questo per l'anno prossimo, nel 2025. Il prossimo gioco in lista è Wagoner of the Rodentail di Chenotai Kaiwan e Nutapong Nuchaprayon, sono riuscito a dirlo giusto, per il comparto artistico, adesso rischio ancora di più, di Pator Mpagasama, che su BGG è stato messo due volte una dopo l'altra perché deve essersi impegnato molto. Comunque esce per Camon, quindi questi nomi che sembrano essere lontani non sono così tanto, non siamo andati a pescare qualche sperduto editore in giro per l'Asia. Esce con Come On questo gioco, che viene presentato come un gestionale gateway con ambientazione pucciosa di animali del bosco antropomorfi, quindi soliti scoiattoli e topini, per un gioco di pick up e delivery che ha già vinto il premio Eureka nel 2022. L'ambientazione a Rodentail imperversa una tormenta e una carestia, quindi i giocatori dovranno raccogliere i prodotti, vendere ai villaggi e raccogliere l'oro che li porterà a vincere la partita, perché alla fine vincerà il più ricco di tutti. Quindi i giocatori dovranno spostarsi usando le orazioni per cercare di racimolare queste merci, poi da spedire ai villaggi per tenere tutti quanti in vita. Ci sono un po' di incertezze sull'uscita, potrebbe essere già quest'anno, però restate sintonizzati se vi interessa saperlo e andate a cercare nei canali di Come On se vi interessa appunto saperlo. Gioco successivo, Canals of Windcrest, questo se l'altro potrebbe già uscire quest'anno, questo lo vedremo un po' più in là perché è previsto per il 2026. Questo gioco è ambientato in una città vivace dove ci sono le balene volanti che solcano i cani come taxi e trasportatori, un'ambientazione un po' lisergica quasi da Salvador Dalì per questo gioco. I giocatori nei panni di imprenditori devono costruire dei ponti per collegare le isole, quindi edificare strutture, produrre beni ed esportare per guadagnare prestigio. Il gioco si basa su un draft di carte luogo attraverso le quali i giocatori guadagnano le risorse e utilizzano poi queste risorse i giocatori per fare tutte le azioni e alla fine navigare i canali con questi traghetti balenosi e arrivare ad avere più ricchezze e più punti vittoria alla fine della partita. Gioco si intitola Canals of Windcrest, per Adrian Adamescu e Gordon Oscar come autori. Anche in questo caso l'artista è uno dei due autori, perché è sempre Gordon Oscar. L'uscita è per First Fish Games. Gioco successivo, un rigurgito del passato bello forte, Tales of the Arabian Nights. torna dopo ben 40 anni e dopo una lunghissima serie anche di riedizioni, gioco narrativo di Eric Goldberg da 1 a 6 giocatori di una certa durata, 90-180 minuti, che torna in un'edizione nuovamente rinnovata. Uscirà questa edizione con Sinbad Aladino, altri eroi delle Mille e Una Notte. Incontreremo quindi principesse prigioniere, potenti geni, visir malvagi, luoghi magici, la montagna magnetica e tanti altri personaggi dalle Mille e Una Notte, per scoprire un genere, un titolo che ha avuto una grandissima fama, che continua comunque ad affascinare, a trasportare in un ambiente lontano ed esotico anche a 40 anni di distanza. L'uscita è prevista per la casa editrice Play to Z nel 2025. Sempre ritorni, questo in questo caso non è un ritorno di un gioco, ma il ritorno di un autore che ultimamente non ha fatto uscire molti titoli a suo nome, però ha sicuramente una certa linea di successi, una certa palmaressa di successi. L'autore va da Kvatil, il gioco si chiamerà Severton, uscirà l'anno prossimo per la casa editrice della Repubblica Ceca, Albi, con il comparto artistico di Miguel Coimbra, di un certo livello. Siamo in un cooperativo vecchia scuola in cui i giocatori interpretano un gruppo di ragazzi che si aggirano nei sobborghi di Praga, in questa banda giovanile che però è buona perché cercano di sfuggire alla gang malvagia dei Vont, quindi di scoprire i movimenti di quegli altri per non farsi scoprire, e se proprio vengono scoperti allora bisognerà passare alle maniere forti e tirare un po' di botte. Non ci sono molte informazioni su questo, trittico di giochi della casa editrice Albi, di cui questo è solo il primo che vi presentiamo adesso. Restate sintonizzati per avere più informazioni tra qualche mese. Comunque trovate già un video di presentazione di questo, come anche degli altri due, il secondo di questa serie di uscite dalla casa editrice Albi, Garden Lake, per l'autore Uwe Rosenberg. E qui, se vi dico Uwe Rosenberg, ambientazione bucolica, carpe, fiorellini, cosa pensate? Polimini, esatto, proprio i polimini. Però questa volta quei polimini ci molla il carico da 10, ci caccia proprio l'asso, perché questo gioco a quanto pare è un po' più pesante, nonostante l'ambientazione rilassante e le illustrazioni che con questi pesci, queste carpe koi, queste ninfe. Polimini che vengono piazzati con un polimino ogni turno, ma la possibilità di infilare delle combo di piazzamenti diversi, di tessere diverse, raggiungendo dei certi obiettivi, e quindi in questa maniera fare più punti degli altri. Anche di questo non si sa niente, non si sa poco di più di questo, e si sa poco di più anche per il terzo gioco di questo trittico, di questa triade di Albi, per il designer Petr Kaslava, che è arrivato alla ribalta l'anno scorso perché era tra gli autori di Kurna Ora, ci ha preso gusto, è andato avanti a fare il designer di giochi. L'artista in questo caso Jakob Politzer, che non c'entra niente con il premio dei giornalisti. È un gioco, questo qua, un gioco di corse e dadi, che probabilmente vuole anche un po' ricalcare il successo avuto da Hit nell'ultimo periodo, perché la durata è più o meno quella sull'oretta, però con un discreto quantità di peso in più, perché almeno su BGG c'è un peso di 4.0, anche se non so bene quanto sia affidabile, visto che il gioco deve ancora uscire, non è ancora stato testato. Comunque combiniamo deck building e piazzamento dadi. Bisogna attivare da parte dei giocatori le carte usando i dadi, cercando di ottimizzare la combinazione tra la carta e il dado per riuscire ad affrontare al meglio queste curve in un rally, perché pare dalla copertina che si tratti di un rally per appunto. Prossimo gioco di un certo peso sicuramente anche questo, perché l'autore è Vital Lacerda, autore dei disegni Jan O'Toole, con a completare questa altra triade Legal Griffon Games, ormai una certezza, questi tre elementi tutti insieme. Questa volta Vital ci porta nel passato tra il mitico e l'antico, nell'antica e leggendaria libreria di Alessandria. I giocatori saranno dei librai che devono portare avanti la libreria, cercando di raccogliere e preservare le conoscenze del mondo antico, guadagnare prestigio e lasciare così il proprio segno nella storia. Cosa abbiamo? Una gestione delle risorse, un'interazione marcata tra questi librai diversi che si aggirano per la libreria, per l'obiettivo nobile di accumulare più conoscenza e poi, un po' egoisticamente, anche fama. Stare sintonizzati, forse un altro Kickstarter all'orizzonte, come ormai ci ha abituato la casa editrice, probabilmente sì, un altro passaggio imprescindibile per i collezionisti di Vital Lacerda, che sappiamo che ha molti estimatori, diciamo, non ha estimatori, a chi lo odia, o c'è chi lo ama, chi lo odia, ma chi lo ama molto e tende a collezionarli tutti quanti. Prossimo gioco, sempre con la T, Tundra, gioco di Luc Ramond, autore, se non avete ancora, imparato a ricordare il nome, di Sky Team, in questa volta in associazione con David Simiand, esce per artisti russi, Alexei Dmitriev, Daria Sokolovskaya, per la casa editrice Hobby World. Siamo in Russia in tutti i sensi, perché Hobby World è una casa editrice russa, anche gli artisti sono russi, come avete individuato, come avete immaginato, è russa anche l'ambientazione, la tundra russa. Un gioco di strategia competitivo con meccaniche di distribuzione dei lavoratori e raccolta risorse. I giocatori sono rappresentanti di diversi stati nel grande regno di tundra, che devono guadagnarsi il favore della società e anche dei regnanti, che si chiamano per l'appunto zar. 4 round di gioco, utilizzo di dadi per cooperazioni, guadagnare punti vittoria, chi ne ha di più alla fine della partita vince. L'uscita è prevista per il 2025. Prossimo gioco, The Republic Struggle. Quando c'è la parola struggle ormai sappiamo dove stiamo andando a parare. Stavolta non ci sono gli stessi autori di Twilight e di Imperial Struggle, ma abbiamo degli spagnoli che si basano su quel tipo di sistema per fare un gioco con un'ambientazione molto spagnola, cioè la guerra civile spagnola, meglio gli anni 30 in Spagna e gli disordini politici che sono successi in quel periodo. L'autore Teo Alvarez, l'artista Rubén Mejido e la casa editrice Le Ediciones Masqueoka con NAC Wargames propongono questo gioco per due giocatori di un certo peso, che richiama, come dicevo, un card driven con le caselline per mettere l'influenza come in Twilight Struggle, però ambientato dal 1931 in poi, durante la proclamazione della Seconda Repubblica, quando il re spagnolo abdicò, ci fu la lotta tra le fazioni repubblicana e nazionalista, che poi condusse al fallito colpo di Stato nel 1936 e poi all'instaurarsi della dittatura franchista. Quindi ci sarà reclutamento di truppe, reazioni diplomatiche, bombardamenti, si cercheranno i due giocatori di controllare i territori strategici, ma non potranno dimenticarsi che fuori dalla Spagna c'è tutto un mondo, quindi ci sarà la possibilità di farsi influenzare dagli eventi interni e dalle relazioni con tutto quello che succede fuori. Ambientazione storica molto molto dettagliata, dateci un occhio. Manca qualcosa in questa puntata? È mancato anche la stessa, ma non poteva mancare in questa. Rainer Knizia, dacci anche oggi il nostro piffero di gioco quotidiano. Arriva Schatz des Phoenix, gioco rapido di carte, Rainer Knizia, che ormai con le carte ci ha fatto un successo, si è comprato la casa al mare in Germania, la casa editrice è Amigo. Questo giochetto di 30 minuti, 2-6 giocatori, 8 anni in su, in cui i giocatori competono per raccogliere i tesori nascosti dalla Fenice. In ognuno dei 3 round si giocano le carte una alla volta sui 3 nidi di Fenice, finché il giocatore non ha messo 2 carte su ciascun nido. Se le carte non corrispondono nel colore o nel valore, la forza è la carta più alta che si è giocata, altrimenti se i colori o il valore sono gli stessi, le carte si sommano. Quindi ci sarà questo solito meccanismo di capire esattamente come bilanciare le carte tra esigenze diverse, alla fine qualcuno vincerà. L'uscita è prevista per l'anno 2025. Per la seconda parte di questo radio giornale, il nostro ospite è Christian Giove, autore di giochi da tavolo e lead developer per Gaiton Games. Buongiorno Christian, grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a te per l'invito.
Christian è un professionista dal lavoro molto vivace, abbiamo discusso anche precedentemente all'inizio della puntata dei suoi vari progetti, sono davvero tanti, quindi non perdiamo tempo, andiamo un po' a vedere cosa sta preparando, su cosa sta lavorando. Partirei da un gioco molto tenero, molto fuffoloso, che uscirà a breve, che si intitola Molly, che ha come protagonista questa talpina, almeno io la vedo sulla copertina, questa talpina disegnata da Stefano Tartarotti, che si colloca tra l'altro in una collana sempre di giochi abbastanza pucciosi. Molly, ci parli, ci dici un po' di cosa si tratta?
Assolutamente, assolutamente. Allora, Molly è la prossima uscita della linea dei Fluffy Games, che è una collana di Get On Games, di giochi caratterizzati dall'avere un approccio family, family plus al massimo, e di essere con questo, appunto, come hai detto tu, questa estetica morbida, carina e pucciosa, grazie anche a Stefano, che conosco fin dai tempi di Un Giorno da Cana. E questa nuova uscita ha come protagonista, appunto, l'animaletto, perché ogni scatolina è un animale diverso, protagonista del gioco è la talpa. Ce ne saranno in realtà più di una, non solo quella che si vede in copertina. E nell'arco di questo gioco, sostanzialmente, i giocatori dovranno utilizzare in modo tattico il piazzamento e lo spostamento delle talpe all'interno di un campo per cercare di creare dei set di talpe che poi andranno ad acquisire, con una meccanica un po' particolare, per cui quando si viene creato un tris orizzontale, verticale o diagonale di talpe uguali, in realtà non prendi il tris ma prendi solo una delle pile di queste talpe, perché ci sono più carte sotto ogni pila, d'altronde le talpe vanno sottoterra, le altre carte si girano, quindi la plancia cambia costantemente la sua disposizione, e a fine partita verrà poi fatto uno scoring un po' particolare anche lì, perché viene moltiplicato il tipo di talpe di cui ne hai di più per quello che ne hai di meno, quindi bisogna cercare in qualche modo di differenziare o bilanciare o specializzarsi, insomma, per fare una di queste strade per fare un buon punteggio.
È un gioco che è destinato a tutta la famiglia, quindi anche bambini, vedo che è indicato da 6 o più, che è un po' anche il target di tutta questa serie di Fluffy Animals, se ho ben capito.
Sì, anche se in realtà differisce molto, chi ha giocato ad Alpaca è un livello di difficoltà più o meno pari a quello di un Dominion, quindi il coso. Però questo confermo che Molly è approcciabile più o meno da quell'età in su, anche lì come in altri che ci sono diverse modalità di gioco, quindi c'è una modalità di gioco un po' più complessa per, diciamo, chi vuole una sfida maggiore, un filo più di brain burning nel gioco. Ricorda chi ci segue comunque che l'età indicata sulla scatola non è tanto l'età consigliata quanto l'età minima, quindi spesso è legato al fatto se ci sono o non ci sono testi, quanto è lungo un gioco e tutto quanto, insomma.
Se il bambino riesce a comprendere le regole,
più, se non sbaglio.
Sì, infatti. Ma visto che sto guardando adesso l'immagine, cos'è questa specie di dispenser di cubetti che si vede? Perché un po' mi incuriosisce.
E quella è la tana delle proprie talpe, dove man mano che si ottengono talpe si mette in questa dispensa che rappresenta il terreno sotto cui loro scavano i tunnel, vengono messi le talpe dei colori, ci sono dei cubetti, diciamo, che rappresentano le varie talpe in colori diversi, li metti nei tuoi tunnel e quindi tiene poi traccia dei livelli e le quantità di talpe che hai, eccetera eccetera. Per il fine partita velocizza molto alcune cose, quindi serve a rendere tutto più accessibile e veloce, oltre a essere molto carino e fungere da schermo, così gli altri non sanno esattamente quante talpe hai e
sì, è vero, proprio d'occhio. Come tana della talpa, in cui si ammassano tutte le talpe una sopra l'altra. E tu hai menzionato Alpaca, che è il gioco precedente alla serie Fluffy Animals, sempre illustrato da Stefano Tartarotti, che tra l'altro, da quello che mi stavi dicendo, sta avendo anche un grande successo. Visto che in questo podcast, che è destinato primariamente agli ascoltatori della tana, spesso prediligono giochi da una certa complessità, quindi certe volte giochi leggeri o per bambini tendono a essere snobbati, magari non tanto dai singoli giocatori, perché magari anche i singoli giocatori hanno dei bambini e comprano volentieri questi giochi o per giocare in famiglia, quanto anche dall'editoria Tana dei Goblin in generale. Quindi ti chiederei anche di spiegarci cos'è Alpaca e come si sta sviluppando, che tipo di espansioni ci sono e usciranno.
Allora, Alpaca in realtà nella collana dei Fluffy di quelle scatole Get On Games è forse il più complesso, quindi più quello che si avvicina a un livello di complessità più alto. È sostanzialmente un deck building con alcune particolarità, per cui adesso so che chi ci segue è stravezzo nel deck building, quindi non entro nei dettagli, ma nello specifico rispetto a un deck building classico ha la particolarità di essere anzitutto un gioco in cui ci si svuota molto facilmente il mazzo, si fa un enorme livello di pulizia, quindi si può ottimizzare tantissimo, perché è normale nel deck building ci siano dei metodi per pulirsi il mazzo e togliere le carte, diciamo, un po' più vecchie eccetera, ma in questo caso è molto accentuato, sia perché nel tuo mazzo andrai a mettere nuovi alpaca che ti daranno abilità speciali e faranno i loro effetti speciali con cui puoi creare combo, ma lo scopo del gioco è creare un allevamento di alpaca, quindi uno davanti a sé ha questi recinti in fustella dietro cui mette man mano gli alpaca, e gli alpaca che metti lì li togli dal tuo mazzo, quindi più sono forti più punti ti daranno nello scoring, ma allo stesso tempo ti stai togliendo abilità dal mazzo. Oltre a questo ci sono altri modi in cui vengono tolte carte, per cui è un deck building particolare già solo per il fatto che una partita, diciamo, perfetta, ottimale, a meno di determinati alpaca specifici che possono, diciamo, modificare questa cosa, ma una partita ottimale è un in cui il tuo mazzo all'ultimo turno è la tua intera mano, che vuol dire che hai ottimizzato perfettamente le cose, non hai preso nulla di più di quello che ti serviva. Però è un equilibrio difficile da tenere, perché se prendi troppo ti ingolfi il mazzo ovviamente, ma se prendi troppo poco ti rompi troppo velocemente il motore di gioco, che invece deve andare a reggerti il gioco fino all'ultima parte. Poi è un sacco di rigiocabilità, perché già nella scatola base ci sono, mi pare, 18 alpaca diversi, se ne usano soltanto una decina oltre a quelli base a partita, quindi c'è un altissimo cambio di possibili combo. E inoltre, come dicevi, è andato molto molto bene all'estero, siamo, se non sbaglio, già a 12 paesi in cui è uscito, e sono già uscite due espansioni di cui l'ultima è una novità, non so qua se ne hai parlato adesso precedentemente, subito prima di parlare con me, ma è una novità che è uscita da pochissimo, proprio settimana scorsa o due settimane fa, che sono un booster pack con dentro un alpaca natalizio e uno di Halloween. Visto che sta andando molto bene, sto al momento lavorando ad ulteriori espansioni, quindi ci saranno altri pack in futuro con ulteriori alpaca che aggiungono varietà alle partite o modalità di gioco diverse.
E quindi questo di fatto lo consigliamo a tutti quanti, sia a chi ci vuole giocare con magari ragazzini che possono comunque approcciare le regole, ma anche per sfide contenute, perché dura una mezz'oretta, che abbiano quel po' di profondità in più da essere godibili anche tra giocatori.
Sì sì, assolutamente, guarda, anzi dal mio punto di vista questo quasi si orienta un po' più ai giocatori che ai bambini, cioè se o ai ragazzini che si approcciano le prime volte, diciamo che è un livello di complessità di un Dominion, quindi se vi piace un Dominion questo ha più o meno quel livello di complessità con le sue differenze di cui abbiamo parlato.
Una scatola anche un po' più piccola penso rispetto a Dominion, perché
sì sì, assolutamente, anche un costo molto più contenuto, sui 17 euro, quindi molto più portatile e anche più approcciabile e regalabile.
Si può portare in vacanza.
Esatto.
E si può portare in vacanza anche il fumetto gioco, così scivoliamo verso il prossimo argomento, che è un'altra attività che fai come designer. Non è un gioco, ma sono delle storie a bivi, sempre con Stefano Tartarotti, che gli fischieranno le orecchie dalle sue colline dove abita, e che sono dei libri a bivi, accessibili anche questi a tutti, con quelli che mantengono un po' questo grado di accessibilità a piccoli e grandi, giusto?
Allora sì, questo sicuramente, anche perché proprio la mia, quando preparo, lavoro sulla sceneggiatura, sulla storia, sulle meccaniche, qualcosa che come un episodio di Simpson o di Gravity Fall o di Futurama sia un qualcosa di godibile a livello di storia anche per un ragazzino, per quanto non ne capirà le battute, alcune battute non le capirà, alcuni giochi non li capirà, molte citazioni se le perderà perché non è nato negli anni 80-90, però e resta ugualmente fruibile da una persona che ha 30 o 40 anni, perché ci trova dentro tutto un sacco di citazioni e lo, diciamo, lo approccia su un livello diverso. Mi correggo un pelino su Stefano, nel senso che con Stefano ho illustrato Un giorno da Cana, che è stato il primo fumetto gioco che ho fatto, ne sono poi usciti altri, anzi ne è uscito poi un altro che è illustrato non da Stefano ma da Bigio, ed è una storia di fantascienza. Sì. Bravissimo autore di Drizzt e di tante altre cose che sicuramente conoscerete.
E altro autore che naviga molto bene tra spazi, tra disegni più o meno per adulti a seconda del tipo di vignetta che fa, quindi mantiene questo ponte tra le età.
Esatto, il suo è uno stile, ad esempio, di disegno già un po' più maturo, e storia di fantascienza assieme, anche quella è andata bene, è uscita ormai quasi 2 anni fa credo, un anno e mezzo fa. E adesso sto lavorando a un terzo fumetto gioco che uscirà sempre con MS Edizioni, il titolo ancora è temporaneo quindi non ve lo dico, posso spoilerarvi che l'illustratrice è Sara Antonellini, che è una bravissima illustratrice di fumetti, anche lei ha fatto tante cose, Little Mermaid e altra roba ancora, e uscirà sempre con Edizioni verso la fine dell'anno prossimo, e quindi se va tutto bene lo troverete a Lucca e verrà presentato a Lucca, io immagino.
Luke è sempre stand MS, quindi è un comic che sta nel padiglione Games.
Comic che sta nel padiglione Games, è perché un comic fumetto gioco, quindi insomma un ibrido tra quei due mondi. Luke è un buon posto per presentarli, perché a sua volta è un buon ibrido Luca, quindi...
Certamente. E questi sono la parte di lavoro che tu hai come autore, però abbiamo detto nell'introduzione autore e designer. Qui, tema che magari chi è più addentro conoscerà già, però secondo me è utile anche ritornarci un attimo. Che differenza c'è tra essere autore di un gioco e essere developer di un gioco? Forse ho detto autore e designer, mi sono sbagliato. Autore e developer di un gioco.
Allora, sono due ruoli simili. Spesso gli autori, soprattutto quando iniziano a fare la professione come full time, fanno anche i developer. Diciamo che sono due cose che non è così banale diventare developer dall'essere autore per tutta una serie di ragioni, ma l'autore è quello che crea il gioco, lo inventa, quindi diciamo ha l'idea iniziale della meccanica, mentre lo sviluppatore è quello che prende il gioco una volta che e ha convinto un editore che vale la pena lavorare su quel gioco lì e si occupa di tutto il resto. Quindi normalmente lo sviluppatore o in autonomia o insieme all'autore, lì dipende dall'autore, dal tipo di azienda eccetera, lavora appunto sullo sviluppo del gioco, ovvero sul fine tuning del gioco, ma a volte può comportare anche delle modifiche più significative, perché chiaramente quando voi create un gioco e lo presentate a un editore, quel gioco che voi avete creato funziona molto bene per voi, ma magari e ha bisogno, per le linee di giochi che ha, che duri massimo un'ora e mezza, per fare un esempio, ok? Oppure avrebbe bisogno, voi avete creato un gioco 3-5 giocatori, bello, ma c'è bisogno di renderlo 2-5, perché 3-5 è molto limitante. E quindi, ad esempio, in questo caso coinvolto lo sviluppatore che si occupa di quello. Anche laddove invece il gioco funzioni bene, lo sviluppatore si occupa di fare appunto il fine tuning, cioè le messe a punto finale, tutti i bilanciamenti specifici del gioco, diciamo un po' più nel, e si occupa anche di sostanzialmente seguire una serie di altre cose, quindi scrive il regolamento e o parte dal regolamento dell'autore mettendolo in bella e sistemandolo. Nel mio caso, ad esempio, per Gaeton Games sostanzialmente li riscrivo da zero, ovviamente, cioè le regole sono le stesse, non è che gli cambio le regole, però proprio il modo in cui è scritto il regolamento, noterete, insomma, giochi talvolta che un regolamento un po', come si dice, zoppicante lo renderebbe quasi ingiocabile. E segue poi spesso anche, in alcuni casi seguo anche gli illustratori e diverse altre cose, quindi collaboro ovviamente per la valutazione dei materiali in termini di ergonomia di gioco, non scelgo
project
il materiale
manager ma... per portare il gioco dalla bozza allo scaffale, si può dire.
Esatto, è una versione molto semplice e la più veloce in effetti per spiegarlo.
Quanta mano hai nel fare modifiche? Possono essere anche modifiche molto radicali, oppure c'è un po' di remora a toccare un meccanismo di gioco a un autore che poi magari se la prende, oppure ci si passa sopra e per il bene del gioco si va avanti plasmandolo come ritiene meglio l'editore?
Allora, questo è un tasto molto delicato da toccare, mettiamolo così. Da un punto di vista tecnico, una volta che come autore io firmo un contratto con un editore, in realtà se quell'editore lo vuole modificare, lo può modificare. Cioè io, a parte andargli a rigare la macchina, non è che possa farci molto, ok, come autore. Detto questo, normalmente un editore, anche soltanto per buon senso, cioè se nei panni di sviluppatore per Gaeton Games, ad esempio, mi occupo anche di selezionare i giochi da produrre, ok? Nostri, non da localizzare, ma quelli da creare come original. Se scelgo un gioco, se penso che questo gioco, il gioco X, sia interessante da pubblicare, è molto vicino a quello che ci interessa, perché se no è un bagno di sangue, ok? Prendere un gioco e stravolgerlo, allora tanto vale, lo creo io da zero.
Non per prenderne un altro, ispirarsi all'idea e fare...
Devo cambiare 12 cose, si prende un gioco in cui vanno aggiustate alcune cosine. Detto questo, ovviamente può capitare anche che un gioco cambi, e uno dei vantaggi grossi dello sviluppatore rispetto a un autore, questo tra l'altro è uno dei motivi dei grandi rischi delle autoproduzioni, direi, per così intendo, uno dei vantaggi dello sviluppatore affezionato al gioco. Cioè, non l'ha creato lui, non è il suo figliolino, non è la sua cosa che, oh mio Dio, questa cosa non si può assolutamente toccare, ci tengo tantissimo. Se da sviluppatore ti rendi conto che quella cosa bella è, però inchioda il gioco, aumenta un sacco il bookkeeping, crea un sacco di problemi, quella roba hai meno remo. Poi chiaramente, ripeto, non viene mai stravolto un gioco. Tutti gli autori con cui ho lavorato in questi 4 anni in cui ho fatto il lead developer per Gaeton Games sono molto contenti del risultato finale e ritengono il gioco comunque migliorato in seguito allo sviluppo, nessuno lo ritiene peggiorato, quindi sono fiero, diciamo, di quello che ho fatto.
Io consiglio, anche se magari c'è qualche ascoltatore che volesse informarsi meglio su questo tema, l'ho trovato molto molto istruttivo su BGG, il designer diary di Kutna Hora, che è uscito l'anno scorso, il gioco che è uscito per Chess Games Edition l'anno scorso, che descrive molto bene, abbastanza lungo, tra l'altro in Tana lo trovate tradotto, che descrive bene tutti i passaggi che ci sono stati dall'idea iniziale e tutti gli stravolgimenti che ci sono stati. In quel caso se lo sono praticamente sviluppati quasi da soli, in realtà c'è un terzo che è entrato, che era inizialmente sviluppatore, poi è entrato nel team di autori da tanto che ci ha messo mano. Comunque un tema molto interessante secondo me per gli impallinati di sviluppo di giochi, ma in questo caso restiamo sul tema perché ne abbiamo da dire, perché abbiamo parlato dello sviluppo di giochi, adesso parliamo anche dei giochi di cui sei sviluppatore, come la serie Mini Crimes che ha avuto già un discreto successo, e lascio che ce ne parli tu però.
Allora, Mini Crimes è una meccanica, la meccanica alla base di questo gioco investigativi è un'idea di Remo Conzadori. Nello specifico si tratta di piccoli investigativi, 5 euro l'uno in vendita, giocabili in 30-40 minuti, quindi in realtà anche un ottimo rapporto, sono ovviamente monouso una volta scoperto il colpevole, però hanno anche un ottimo margine, un ottimo, diciamo, rapporto tra prezzo e durata, in alcuni casi anche un'ora a seconda dei gruppi, più siete più vi durerà. Al momento ne sono uscite già 3 stagioni più uno speciale di Halloween, e una delle particolarità di questa collana, oltre a essere economiche e tascabili, è anche quella che ogni singolo caso ha un autore diverso. Cosa intendo con un autore? Ho detto prima che l'autore era Remo, quindi Remo è l'autore della meccanica, cioè l'idea di come si svolge questo gioco investigativo, ma la storia di ogni singola scatolina che andate a prendere e di un autore diverso. Ho coinvolto un sacco di contatti che avevo proprio per avere una grande varietà, quindi tra gli autori di queste 3 stagioni trovate fumettisti, trovate sceneggiatori Disney, sceneggiatori Bonelli, trovate autori di giochi ovviamente, trovate scrittori, uno dei casi dell'ultima stagione l'ha scritto Carlo Lucarelli, che tra le altre cose è un fan di Un giorno da Cana, ci siamo conosciuti così io e Lucarelli.
Per quello, addirittura.
Senza te, come piccolo del mondo.
No, non l'avrei sospettato, visto che i suoi temi sono un po' più cupi in genere, col Giorno da Cana non me lo immaginavo, però vedi, bisogna essere sempre pronti a essere sorpresi anche su queste cose.
Invece pensa, ce l'hai in libreria in studio, mi ha detto che nello studio in libreria ha Il giorno da Cana infilato nella sua libreria dove scrive.
È fantastico, in mezzo tra un omicidio sanguinolento e l'altro c'è Un giorno da Cana.
Esatto, e quindi tanti autori diversi. Anche per questa nuova stagione su cui sto lavorando non posso spoilerare gli autori, ce ne sono tanti diversi. Tra l'altro ci tengo anche a dire che tra gli autori delle scorse stagioni ci sono stati anche diversi esordienti. È una cosa a cui teniamo, perché è anche un buon modo per permettere a degli esordienti che quindi non hanno ancora un gioco alle spalle o hanno iniziato a lavorare con noi su altre cose di avere un qualcosa di loro in più su BGG eccetera, quindi è utile anche da quel punto di vista. Ovviamente tutti i singoli casi passano tramite la mia supervisione, quindi in un certo senso li facciamo un po' a 4 mani, perché ho il polso di come gestire, come far funzionare, diciamo, le meccaniche, ma gli autori scrivono la storia, quindi tutte queste storie hanno degli approcci diversi. Per la nuova stagione e c'è una grossa novità, un po' che non posso in realtà comunicare, ma sappiate che nella 4ª stagione, o meglio nel primo capitolo della nuova season di tre atti di tre parti eccetera, ci sarà un piccolo cambio importante nei casi, quindi state, rimanete sintonizzati, perché appena possibile ve ne parleranno di sicuro.
Appassionati di investigativi e che vogliono giocare con la famiglia, attenzione, perché ci saranno sorprese, e sorprese anche accessibili dal prezzo, perché sono comunque giochi che hanno un costo. Ma sono tutti illustrati da Stefano Tartarotti, anche questi?
Questi sono illustrati da Stefano Tartarotti, sì, sì, sì. Attenzione, tra l'altro, lo stile di Stefano, allora... non sono necessariamente per famiglie, cioè adesso dipende cosa tu intendi per famiglia. Sono per famiglia quanto Sherlock Holmes Consulting Detective. Crimini terrificanti, ma ci sono crimini a tutti gli effetti e non sono per bambini o semplificati, sono degli enigmi di complessità media da risolvere, quindi al pari di In Giallo, per capirci come livello di difficoltà.
Sì, però comunque il genere è sempre l'investigativo. Ultimo, un argomento che è un po' trasversale, però volevo parlarne anche perché un po' dà l'idea a tutto tondo di cosa vuol dire essere designer, oppure cosa vuol dire essere un professionista del gioco da tavolo, la collaborazione che hai con SIO.
Ah sì, certo, è da ormai qualche mese. In realtà più mesi, solo che voi le cose le vedete in edicola con qualche mese di ritardo. Ci ho appena consegnato la rubrica di gennaio.
Che non sia il libro di Bruno Vespa, sappiamo che ci sono dei mesi che sono necessari per fare. Comunque, sia il fumettista, esatto. Vai, non volevo interromperti.
E niente, sto collaborando con lui da un po' di mesi all'interno dello Scott Gigazine, che è il mensile di Giga Ciao, che è la casa editrice che ha fondato insieme a Frafro, Bevilacqua, dove in questo mensile ci sono sia i fumetti suoi che quelli di Frafro, Bevilacqua, Dav, Dado e gli altri, diciamo, che fanno parte di questo team di autori e fumettisti. Scrivo una rubrica di giochi dove ci sono giochi, in questo caso con un target ragazzi e ragazzini, perché non è in realtà non tutti i lettori del Gigazine sono ragazzi o ragazzini, però c'è una grossa fetta, quindi diciamo che tengo la difficoltà sul medio basso. Sono piacevoli anche da adulti, ma chiaramente non devono diventare come dire difficili per un adulto e quindi infattibili per un ragazzino di 10-11 anni, devono essere, diciamo, accessibili a tutti, quindi ne mantengo un livello di difficoltà abbastanza basso, ma è molto piacevole come lavoro, anche perché adesso ogni mese sto inventandomi cose diverse, sia giochi classici dal cruciverba e simili, sia giochi, diciamo, un po' inventati in varie forme, quindi è una bella esperienza.
Ti faccio, visto che lavori, questi sono giochi principalmente per ragazzi che sono adolescenti, ti faccio questa domanda: come si approccia il giovane di oggi, l'adolescente di oggi, al gioco o al gioco da tavolo? Perché faccio un piccolo inciso, qua in Tana trattiamo spesso giochi che, dicevo all'inizio, sono complessi, anche con modalità che un giovane oggi fa fatica a trovare attraenti, le illustrazioni non sono sempre così attraenti, così fatte bene, i meccanismi sono complessi, bisogna spenderci del tempo, però ovviamente ci sono anche i giovani giocatori che stanno crescendo, che potrebbero essere interessati. Com'è che secondo te questi giovani oggi si possono approcciare al gioco da tavolo, possono scoprire il gioco da tavolo?
È una domanda da $1 milione, anche perché ogni editore cerca in qualche modo di raggiungere i giovani. Allora, sicuramente si approcciano al gioco da tavolo molto più di quanto non facevano le generazioni precedenti, nel senso che adesso io tutti i miei amici che rientrano magari anche nella fascia 20-25, che so che non sono i ragazzini di cui stai parlando, però è per collegarmi al discorso, sono persone che non nascono che gli fai vedere Bang o Exploding Kitten e dicono cos'è questa roba, cioè hanno, magari non hanno mai giocato ad Agricola, ma sicuramente conoscono molti più giochi di quelli che conoscevano alcune generazioni prima, che si fermavano al Risico, al Monopoli, vuoi per la contaminazione dei videogiochi, che quindi sono abituati comunque di più a giocare. Ad esempio, oggi il videogioco, a differenza di un tempo, non è più una cosa da maschi, ma è una roba assolutamente trasversale tra i due generi. Analogamente,
per fortuna direi.
Per fortuna, certo, certo. E allo stesso modo il gioco da tavolo non è una cosa più così banale, cioè nel senso che mentre un tempo tutti conoscevano Risico, ora nelle nuove generazioni tutti conoscono anche Dixit, Ticket to Ride, Bang, Exploding Kitten e tanti altri giochi. Chiaro, per chi fa parte di un'associazione o cerca di fare il divulgatore, l'obiettivo ultimo non è farli giocare soltanto Exploding Kitten, però vuol dire che partono comunque con molte più armi e con un'abitudine ad aver provato un gioco da tavolo che non è più quello. L'ultima volta che ci ho giocato avevo 10 anni ed era Monopoly, ma è, ah sì, l'ultima volta che ci ho giocato era alla festa di compleanno di 18 anni di mia cugina, cioè sono già un po' più abituati e quella è una cosa positiva. Fargli arrivare la grande quantità di giochi che ci sono, quella è la parte più difficile. Secondo me molto hanno gli influencer, la grande distribuzione su questa cosa qua come potere. Non la TV, perché la TV non la guarda più nessuno, però vederli in giro è chiaramente... Però,
sì, su TikTok o su Instagram. Adesso abbiamo visto per esempio che anche Kami Hawk ha questa passione dei giochi da tavolo, che sono per lo più giochi leggeri, che però ovviamente una Kami Hawk ha molta più presa di un Azeroth, scusa Marco, sul portale, sul sito della Tana dei Goblin, chiaramente per numero di audience, anche per capacità di sdoganare un certo tipo di divertimento che tanti anni fa era concepito come di nicchia o come nerd o come da sfigato. Il mercato lo vedi in crescita, quindi?
Allora, il mercato è sicuramente in crescita, non velocemente quanto vorremmo. Spezzo una lancia a favore di Kami Hawk, perché non è appassionato di giochini leggeri. Kami Hawk è una gamer con... ha appena aperto tra l'altro un'associazione ludica lei a Milano. Se guardi la parete di giochi che ha montato in questa associazione sua che ha aperto, c'è un muro di giochi, l'ha proprio creata fisicamente, ha preso lei, ha affittato lei i locali, fatto lei le arredi, fatto lei tutto quanto e il... selezionato lei i giochi. Lei è una che gioca, magari non è una che vive di Splotter, ma non è una persona che vive di Happy Salmon, ok? Cioè fascia medio alta del livello di difficoltà dello spettro dei gamer, però sì questo aiuta tantissimo, sì. Sicuramente.
E devo pagare un po' pegno, perché appunto arrivando dalla Tana noi abbiamo, chiaramente lo ammetto anch'io, che abbiamo un'asticella che è leggermente settata in alto rispetto al meglio. Comunque guardiamo anche noi con molto favore alla capacità dei giochi, alla capacità di questi dei nuovi influencer di far passare questo hobby, perché alla fine l'obiettivo, penso da parte di tutti quanti, sia che l'hobby continui a esistere, che la gente poi venga al tavolo e si diverta magari con obiettivi e inclinazioni diverse. Anzi, colgo l'occasione per chiederti, tu il ruolo degli influencer come lo vedi?
Sicuramente gli influencer sono molto utili da quel punto di vista, e anche molto utile la cross medialità tra i vari settori, quindi come ad esempio Giga Ciao può essere un modo per avvicinare il giocatore. Lo stesso modo ho fatto negli ultimi mesi un gioco insieme a Lorenza Di Sepio, che mi ha contattato appositamente perché volevo un gioco legato al suo personaggio. Lorenza Di Sepio è l'autrice e la disegnatrice di Simple Madama, e questo gioco, anche che uscirà nei prossimi mesi, è un buon modo per ampliare il mercato del gioco, perché parla chiaramente soprattutto ai suoi fan, che però sono fan del fumetti, dei suoi fumetti poi nello specifico, non grandi giocatori, ma che così possono provare a giocare, perché uno dei problemi grossi è che molte persone non sanno neanche che i giochi da tavolo sono divertenti, perché nella loro testa è una roba che si faceva ma che ha smesso da fare da 20 anni, da che erano magari ragazzini. E questo può essere un buon modo anche per avvicinare un po' più.
Siamo arrivati in chiusura, quindi grazie molto Christian per essere qua, essere venuto con noi a parlarci del tuo lavoro, e a tutti gli ascoltatori diamo appuntamento sempre tra 2 settimane per il Radio Giornale a lunedì 9 dicembre. Buon pomeriggio a tutti.